queste domeniche, ma leggendo il Vangelo di Marco notiamo fin da subito che Gesù è davvero un predicatore itinerante, un missionario del Vangelo, della notizia, la buona notizia che lui è venuto a dare al mondo. È un missionario che non si lascia scoraggiare neanche dalle delusioni più cocenti. Domenica scorsa abbiamo sentito che Gesù non è stato accolto nel suo paese, nel paese dove lui era stato un bambino, un ragazzo, un adolescente, un giovane, dove c'erano i suoi familiari. Forse l'Evangelista mette il brano di Vangelo che abbiamo appena ascoltato proprio subito dopo quello che abbiamo ascoltato domenica scorsa per dirci proprio che Gesù non si è lasciato abbattere da questo rifiuto, da questa incomprensione. E allora cosa fa Gesù? Manda i 12. Quei 12 che aveva scelto come la sua famiglia, il nucleo nuovo, di una famiglia nuova, non più quella legata al sangue, quella appunto del paese che non l'aveva accolto, più che non aveva capito, ma legata alla fede. Una famiglia che si era scelto lui, che aveva questo nucleo di 12. La parola 12 nel Vangelo di Marco assume un'importanza particolare. I 12 sono proprio quelli che stanno vicino a Gesù e quelli che lui manda. E appunto questa sera abbiamo sentito, manda i 12. I 12, noi lo sappiamo, non sono esattamente delle persone piene di qualità, piene di forza, piene di coraggio. E sappiamo benissimo che fin dall'inizio dei 12 si dice che uno, Giuda appunto, sarà il traditore. Ma sappiamo anche che Pietro lo rinnegherà, sappiamo che Gesù è andato a prendere un ex pubblicano, un esattore delle tasse, un ex terrorista, Simone Zelota. Insomma, non è proprio un gruppo di persone a cui noi avremmo dato tanta fiducia. Eppure Gesù è pieno di fiducia nei confronti di questi 12 e li manda a portare il Vangelo, a portare la buona notizia. Dopo il rifiuto si rinnova questo annuncio. Sono stati scelti così come erano. L'abbiamo sentito anche nella prima lettura, un'esperienza di questo genere. Abbiamo sentito di Amasia, il direttore del santuario di Betel, che vuole cacciare via Amos, il profeta. E Amos dice, guarda, io non sono profeta perché chissà quali qualità avessi. Ma il Signore mi ha cercato lui. Io sono un contadino e un pastore. Mi ha cercato lui e mi ha detto vai tu a dire quello che devi dire, a dire le mie parole. E Amos era andato appunto per la chiesa Maria a dire delle parole molto severe, molto forti, che appunto il re non poteva sopportare, tantomeno il direttore, diciamo così, il responsabile del santuario di Betel. Ma appunto neanche Amos smise di predicare, così come Gesù non smette far girare questa buona notizia, questo annuncio, questo Vangelo. Li manda. Forse la curiosità che ci viene di dire, adesso vediamo che cosa dice Gesù a loro, a questi 12, e vediamo che cosa devono dire. In realtà invece non c'è nessuna annotazione riguardo al contenuto di ciò che devono dire, ma c'è il come lo devono dire. È interessante questa cosa. Il Vangelo è una parola che si mostra prima ancora che con dei contenuti, con un modo di vivere. Insomma, il Vangelo prima di essere una parola, un discorso, è una vita. E lo vediamo. Prima di tutto, Gesù li manda a due a due. A due a due che cosa ci fa pensare? E prima di tutto che se fossero dei rappresentanti per fare la pubblicità, diciamo così, di un buon prodotto, sarebbe una scelta non esattamente secondo la logica dell'efficienza, dell'efficacia. Se ne mandi uno per uno, raggiungi 12 posti diversi, se ne mandi due a due, sono solo 6 posti che raggiungi. Eppure Gesù vuole che vadano a due a due, appunto perché la logica del Vangelo non è la logica dell'efficienza. A due a due. In questi giorni penso. pensato, no? Questo essere mandati a due, chi avrà scelto chi? Forse è stato Gesù a dire tu vai con lui a fare le coppie e a mandare. E come avrà scelto? Avrà scelto quelli che erano più compatibili come carattere o quelli meno compatibili di carattere? Non lo so. Mi viene in mente quando facevo il parroco e facevo il curato anch'io, quando dovevo mettere gli animatori per i bambini del credo, i gruppi dei bambini del credo. C'erano alcuni animatori, soprattutto animatrici, che erano legati a fede doppia, non si potevano dividere, perché se volevano mandarli in seconda media, la terza media, la decima, arriva male. E mi veniva un po' da sorridere, chissà come avranno fatto gli apostoli a prendere questo invito di Gesù, questo comando di Gesù di andare a due a due. Voglio dire, a due a due, non necessariamente con quello che ti è più simpatico, dei 12. Saranno stati mandati con un altro. E la sfida quale sarà stata? Sarà stata appunto quella di essere fraterni, di essere fratelli tra noi. Il Vangelo si vede da questo, prima di tutto. Se quelli che ti predicano il Vangelo lo vivono in un atteggiamento fraterno, di rispetto reciproco, di aiuto reciproco, in due, non da soli. Perché? Perché così ci si aiuta, se si vuole. Ci si aiuta se ci si vuole bene, se si decide di volersi bene. In nome del Vangelo, appunto, di quello che si vanta. E già questo appunto dice tanto. Il Vangelo va detto e insieme, contemporaneamente, va vissuto. E poi, forse la cosa che ci impressiona di più, è che Gesù dice a questi di andare in estrema povertà, solo il pastore e i santi. Né pane, né sacco, né denaro, né cibo. Le cinture e neanche due tuniche, neanche le ricambi. Sono dei pellegrini, bastone e sandali, in mezzo alle strade degli uomini, in mezzo ai villaggi degli uomini. Questa povertà ci deve pensare. Perché? Perché ancora una volta ci mostra come per Gesù il vero tesoro, la vera ricchezza, è la parola che loro hanno da dire, è il Vangelo che hanno da dire. E insieme, altro aspetto, è che non potendo mettere davanti i soldi o mettere davanti una certa esatezza, posso mettere davanti solo loro stessi. Insomma, il Vangelo ti richiama alla relazione con l'altro con cui vai a predicare, ad annunciarlo, e in relazione con quelli a cui annunci. Non hai nessun diaframma tra te e loro, non hai i soldi, non hai la posizione sociale, non hai un vestito bello, sei in mezzo agli altri e sei esposto agli altri per incontrare gli altri. Non basta che tu dica delle buone parole, bisogna che tu crei relazione con gli altri. Sai tante cose, le cose fanno da diaframma, appunto, fanno da ostacolo all'incontro con gli altri, ma se non hai niente, hai solo te stesso e gli altri non hanno paura di te. Possono incontrarti. Il Vangelo dà questa priorità, è una parola che dà priorità alla relazione umana. Dovrebbe essere così anche per noi. E ancora Gesù invita a entrare nelle case, a entrare nel mondo delle persone, a entrare accogliendo l'ospitalità, accettando l'ospitalità che viene data. Gesù dice non passate di casa in casa, rimanete in quella casa dove avete trovato accoglienza. Anche questo è qualcosa su cui i vari commentatori hanno riflettuto, perché non passare da una casa all'altra? Perché nel tempo di Gesù passare da una casa all'altra voleva dire almeno due cose. Uno, perdere tanto tempo, perché quando si entrava in una casa bisognava fare una serie di saluti, di benedizioni, azioni di rispetto che riecheggiano ancora in una parola italiana che adesso è un po' antica, forse non l'avete quasi mai sentita, salamelecchi. Credo sono i salamelecchi. I salamelecchi sono questi saluti che non finiscono più. Salam è il saluto arabo, salam vuol dire pace. E uno cominciava a dire shalom a te, a tuo padre, ai tuoi figli, a tua moglie, ai tuoi servi. Insomma, passavano ore a darsi un shalom. E però questo era tempo perso, perché non si diceva il Vangelo, si facevano appunto questi sabati. Allora Gesù dice: non passate in un'altra casa, state nella casa dove siete, perché c'è qualcosa di più importante da dire, c'è un'urgenza appunto di comunicare il Vangelo, di entrare in una relazione vera, non fatta di una buona educazione che è solamente esteriore. E l'altro aspetto di non passare di casa in casa, di non andare in un'altra casa, è legato anche probabilmente al fatto che è importante accogliere quello che viene dato, perché si vede sempre dopo un po' che si sta in una casa che c'è una casa un po' più ricca, dove si potrebbe ricevere un'accoglienza un po' più sontuosa. E allora Gesù dice: no, rimanete in quella casa dove vi hanno accolto, prima che vi hanno accolto. E voi non siete alla ricerca di stare meglio, di comodità. Chi predica il Vangelo non è alla ricerca di comodità per se stesso. Probabilmente è questo il senso dell'invito di Gesù a stare nella casa. E infine Gesù dice anche questo: se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi. Eh sì, c'è proprio la possibilità di non essere accolti e di non essere ascoltati. Il primo che ha sperimentato questo è proprio Gesù. Domenica scorsa l'abbiamo sentito. È importante ricordarsi di questo. Andare a predicare il Vangelo, pur con tutta la gioia e l'entusiasmo che questo può dare, con questa urgenza che Gesù vuole trasmettere ai suoi, non è sempre un'impresa che comunque vada, sarà un successo, come diciamo noi a volte per un po' gli spiritosi, no? Non è detto, assolutamente. Potrebbe anche succedere che le persone che ti ascoltano, le persone che ti incontrano, non hanno nessunissimo interesse al Vangelo che tu stai portando. E allora scuotere la polvere vuol dire prendere le distanze dal rifiutare il Vangelo. Vuol dire riconoscere che l'altro non l'ha accolto, ma che tu invece lo vuoi accogliere ancora. Certo, la parola del Vangelo è una parola di giudizio, è una parola che determina una differenza. Non accogliere il Vangelo, non evade la nostra vita, del senso della nostra vita. Accoglierlo cambia davvero il senso della nostra vita. Ed è proprio quello che accade dunque. Cioè, dopo tutte queste indicazioni, i dodici vanno e fanno proprio quello che Gesù faceva. Proclamarono che la gente si convertisse. Proprio all'inizio del Vangelo, Gesù, nel Vangelo di Marco, viene presentato come colui che dice a tutti: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Predicavano, proclamarono che la gente si convertisse. Scacciavano molti demoni. Proprio all'inizio del Vangelo di Marco si dice che Gesù è entrato nella sinagoga di Cafarnao, incontra un uomo demoniato che gli dice: io so chi tu sei. E Gesù caccia via il demonio. Ungevano con olio molti infermi e li guarivano. E Gesù non si è mai stancato di guarire i malati che gli hanno portato. Gesù, questo missionario itinerante, manda missionari itineranti perché respirano del Vangelo, perché vivono la gioia e l'urgenza di trasmettere tutto questo Vangelo. Ho usato l'espressione la gioia del Vangelo, l'ho fatto apposta, perché in questi pochi anni, Papa Francesco ha scritto un testo molto importante a cui costantemente fa riferimento. Il testo di esortazione apostolica si intitola Evangeli Gaudium, la gioia del Vangelo. È un testo impegnativo, qualcosa, ma certo è un testo che ha tante cose da dire a noi oggi. E una delle cose che dice è proprio questa: che chi porta il Vangelo non può non portarlo con la gioia di chi ha trovato nel Vangelo il senso autentico della vita. E il Vangelo chiede con Gesù, dice così, un'intimità missionaria. È strano questo, quando tu parli di intimità pensi di stare fermi, appartati con Gesù. No, è un'intimità missionaria. Cioè mette insieme le due dimensioni, lo stare vicini con il Signore, andare agli altri. Non c'è mai, se parliamo di fede autentica, solamente il movimento dello stare con il Signore, c'è anche quello dell'andare. E Papa Francesco parla di una Chiesa in uscita. Dobbiamo smettere, dice lui, scrive lui, di stare ad aspettare le persone che si vengano incontro. Siamo noi che dobbiamo trovare il coraggio di andare agli altri, prendere l'iniziativa per lasciarsi coinvolgere dalla vicenda degli uomini e delle donne che incontriamo e poi dopo annunciare, ma saper prendere l'iniziativa, andare verso. Ecco, questo Vangelo fa riecheggiare in noi questo compito, quello di essere dei missionari, di saperci dire la grazia, di sentirci tali e di non aver paura, di non farci prendere dalla timidezza, anche con la consapevolezza della nostra povertà, le stesse povertà di Amos, che era solo un contadino, un pastore, le stesse povertà dei tuoi.